Allora, intanto vi chiedo scusa per questa voce tremenda da raffreddore che è veramente brutta e anche per il fatto che appunto il raffreddore è abbastanza devastante, per cui da una parte non so quanto riesco a parlare e dall'altra c'ho il cervello un po' che naviga come quando uno è proprio raffreddato di testa, quindi non garantisco sull'esito della lezione di oggi, però insomma abbiate pazienza. Siamo al penultimo passo di questo percorso sul cambiamento, di riflessione sul cambiamento. Faccio come sempre una specie di riassunto delle puntate precedenti, solo per ricollocarci più o meno nel percorso. Le prime quattro, come sempre, sono sull'Antico Testamento, partono dai temi dell'Antico Testamento. E in questo caso sono state la prima su Tobia, con l'immagine della devozione del vecchio Tobi, la resistenza al cambiamento, il tentativo di fare tutto uguale come se le cose non fossero cambiate, che è un tentativo sterile, no? Ricordate, nella storia di Tobia il vecchio Tobi fa tutto secondo la legge e dunque non fa altro che seppellire cadaveri, no? Quindi è un tentativo assolutamente sterile. Poi la seconda su Abramo e Lot, su come il cambiamento richiede separazioni, ha bisogno della capacità di lasciare, di staccare, di dividere. Poi quella su Davide, di cambiare il vestito, se ricordate, cioè come il cambiamento ha un volto che da qualche parte, oltre alle idee, mostra un volto pubblico, no? Una cosa visibile in qualche modo, più o meno interpretabile. E la quarta su quel testo del Deuteronomio che giravano intorno al monte, continuano a girare intorno al monte, no? La strada che diventa un circuito e non si va più da nessuna parte. Come sempre noi abbiamo usato i testi dell'Antico Testamento per descrivere un po' le dinamiche che sono proprie della struttura umana, di come siamo fatti, di come in qualche modo funzioniamo, no? E per riflettere un pochettino più in profondità sulle cose in cui che ciascuno di noi vive normalmente, più o meno a seconda dei tempi, che sono fatica, resistenza, in questo caso il cambiamento, che attengono a tutti in una forma o in un'altra. E poi invece il gruppo delle seconde quattro riflessioni normalmente sono del Nuovo Testamento, in qualche modo nei nostri percorsi di lezione sono sempre un po' incrociate con i testi, soprattutto con testi evangelici, nel tentativo di mostrare intorno a quel tema l'eccedenza, la logica di Gesù, che in qualche modo introduce in ogni tema degli elementi di novità. Già l'altra volta dicevamo, in questo caso un solo testo riguarda direttamente Gesù, gli altri tre riguardano gli atti o lettere degli apostoli, perché il cambiamento è un tema, e la resistenza al cambiamento è un tema umano, cioè Gesù è il cambiamento, quindi non ha problemi a cambiare quanto a lui, no? E il problema è come viene percepito. Voi sapete tutti, no? La condanna per la quale Gesù è crocifisso è che è un bestemmiatore, un innovatore, un cambiatore della religione tradizionale, no? Che avrebbe introdotto dei cambiamenti inaccettabili. Quindi è chiaro che è troppo suo il tema, no? In realtà il problema del cambiamento è un problema degli umani, che non essendo padroni della storia vivono sempre alcune delle cose che succedono come un cambiamento, cioè come qualcosa che non hanno programmato, immaginato, addirittura costruito, progettato, governato, no? Asterisco, abbiate pazienza, la questione fondamentale del cambiamento è poi tutta lì, no? Il cambiamento alla fine di tutto è un tema problematico per gli umani, perché ci mette di fronte a ciò che non è governato, a ciò che non è programmato, a ciò che non è deciso, progettato, no? ci pone di fronte a una realtà che non è nel nostro governo, che ci impone delle categorie diverse, dei modi diversi di capire, di spiegare, no? Allora, il primo dei secondi brani era quello di Atti di Pietro, che mostrava l'ennesima resistenza al cambiamento, un po' il parallelo del tema di Tobia, no? L'altra volta ci siamo fermati sull'unico brano che riguardava direttamente Gesù ed era il testo delle nozze di Cana, no? E il testo delle nozze di Cana è interessante, non riprendo tutte le questioni dell'altra volta, no? Cambiare l'acqua in vino è operazione che infatti chiamiamo miracolo, cioè che sta nelle corde di Gesù, non nelle corde degli umani, cioè solo lui può cambiare l'acqua in vino, cioè può possedere la realtà. Diciamo, il tema che ci sta sotto è forzare la realtà o essere docili alla realtà. Questo è una questione gigantesca per ciascuno di noi, no? Perché trovare la misura tra quanto la realtà va forzata, cioè governata con le nostre scelte, decidere che si può anche andare controcorrente, che si può fare qualcosa anche sembra che tu congiuri per non farcelo fare, oppure quanto bisogna dalla realtà lasciarsi guidare, è l'operazione delicata di tutti gli umani, no? Non sappiamo mai in base a quali criteri quella realtà mi deve condurre, devo essere docile, e in base a quali altri criteri quella realtà va contrastata, forzata, no? E questo nel racconto delle nozze di Cana si vede bene. Dicevamo già l'altra volta dal dialogo tra Maria e Gesù, no? Quando Maria in fondo decide di forzare la realtà attraverso suo figlio, no? Non hanno vino, non è ancora la mia ora, fate quello che vi dirà, no? E Gesù ha il potere di farlo e quindi cambia l'acqua in vino, no? Ma è chiaro che lì sta uno dei nodi chiave del cambiamento, soprattutto del cambiamento di cui ci stiamo occupando, cioè di questo cambiamento di assi interpretativi che è molto grande, no? Che è un cambiamento difficilissimo da governare, dove ciascuno di noi è tentato di aggiustarsi più che abitare il cambiamento, no? Forse uno dei temi su cui bisognerebbe riflettere, ma anche trovare delle parole condivise, cioè avere delle occasioni intorno alle quali confrontarsi, è esattamente questo, no? Quali e quante dimensioni di questo cambiamento a cui assistiamo vanno ricevute come un dono, come un segno dei tempi, e quali vanno invece forzate, no? Torniamo oggi, col testo di oggi, invece a testi che non riguardano Gesù ma riguardano noi, benché nel Nuovo Testamento, perché esattamente il problema del cambiamento è sempre un problema di forma, cioè il problema del cambiamento non è un problema di sostanza contenutistica, ma è sempre un problema di in quale modo, e la domanda è sempre come, non cosa, no? Quando arriviamo al cosa in genere è già chiaro, no? Se io ho davanti un'alternativa bianco o nero, vuol dire che non c'è un tema di difficoltà di cambiamento, ci sono delle opzioni, delle scelte possibili che sono chiare, pro o contro di ogni scelta posso decidere. Quando fatico a decidere in genere perché sto in una situazione che mi pone dei temi di cambiamento e non riesco a interpretare, e la domanda è su come. Se volete, appunto, il cambiamento è un problema di forma. Non è raro che quando uno non riesce a decidere è il punto di vista di un altro che ti aiuta a decidere, non perché lui abbia la soluzione, ma perché un altro in genere guarda da un altro punto di vista, appunto, no? Mi fa vedere quello che non vedevo che era in gioco. E vorrei usare il testo di oggi anche per sottolineare un pochino cosa vuol dire che il cambiamento è un problema nostro, questione che appunto ho annunciato fin dall'inizio, nostro vuol dire degli umani, no? Perché fino a qui il rischio di pensare, per come ho parlato anche adesso, anche stamattina, il rischio di pensare che il cambiamento è un problema di scelte, di comprensione, di avere una soluzione, di capire meglio, di decidere, cioè sostanzialmente di rimanere in una logica individuale. Invece quello che i testi evangelici ci mostrano con molta chiarezza è che cambiare è sempre un problema relazionale, cioè è definito, ogni cambiamento è definito dalla relazione che io ho con la realtà, con le cose, gli altri, gli eventi e nel caso dell'Evangelo anche con Dio, no? Con Dio e la sua logica in Gesù Cristo, cioè il Vangelo, la scrittura in generale non ci dirà mai che cosa vuol dire il cambiamento in cui viviamo oggi, è un cambiamento completamente estraneo ai testi evangelici, è un'altra cosa, no? A meno che noi non siamo fondamentalisti, cioè pigliamo la singolo versetto e lo trasferiamo, no? Ma quello che ci viene detto nell'Evangelo è la qualità della relazione, appunto, come dicevo prima, è una domanda, un interrogativo sulla qualità della relazione alla realtà, resistere, forzare, essere docili, qual è il criterio di discernimento, ed è una interazione, sì. Ed è un'interazione, una domanda relazionale sulla questione della logica di Dio, che si presenta come una logica altra, diversa, proprio perché non a caso i medievali, usando un'altra filosofia, dicevano in Dio non c'è cambiamento, no? Cioè perché Dio è l'unico che in qualche modo, ed è questo il motivo per cui crediamo in Dio se ci crediamo, Dio in qualche modo è l'unico che può governare ogni cosa, che non è mai sorpreso dalla realtà, no? Che non c'è un pezzo di realtà che sfugge alla sua signoria, no? E dunque non c'è cambiamento, non vuol dire che sta lì immobile come una statua, ma vuol dire non c'è qualche cosa che possa arrivare da altro che non sia lui, in qualche modo. Allora, da questo punto di vista, la sua logica è una logica, noi dovremmo dire, però ognuna di queste espressioni che sto per dire pongono dei problemi, perché sono espressioni che nella storia della teologia, ma anche della pastorale, delle omelie, eccetera, sono state strausate e anche spesso abusate, quindi ci creano dei problemi. Le dico a titolo di esempio per capire in che direzione, Manu. La logica di Dio è quella di colui che in qualche modo sa già come va a finire, non nel senso che tutto è meccanico, ma ha la visione globale. Non nel senso che se ne frega di ciascuno di noi, ma è come se fosse in un punto di vista che comprende tutti i punti di vista e quindi che non può essere sorpreso dal cambiamento. Il problema per cui il cambiamento ci fa così fatica, è strutturalmente così difficile per gli umani, è perché il cambiamento la prima cosa che fa è che ci dice che noi siamo parziali, che quello che avevamo capito fino a quel momento non basta più, che quello che governavamo fino a quel momento, avevamo imparato a fare magari con fatica, su cui avevamo esercitato una disciplina, quello che non basta più. Per questo il cambiamento gira le scatole a tutti, cioè abbiamo una reazione di difesa psicologicamente da ogni cambiamento. Per quanto brutta sia la realtà in cui vivo, se la conosco un po' so già come mettermi. E il cambiamento, mezz'ora di ansia me la fa venire. Poi magari un cambiamento positivo va anche meglio, ma mezz'ora in cui dico, ma sta roba non so, non conosco, cosa succede, cosa si aspettano da me, come devo fare, no? Allora, in questo senso il cambiamento non è un problema di Dio, perché appunto Dio ha un punto di vista globale. La cosa estremamente interessante è che Dio in Gesù Cristo, diciamo in termini filosofici, si sottomette al cambiamento, no? Dio nasce bambino, cresce, muore, quindi si sottomette alla logica del cambiamento, ma introducendo questa logica di un altro punto di vista rispetto al cambiamento, cioè mantenendo la logica paradossale di Dio, quello che nel modo di dire popolare si dice, no, il punto di vista di Dio non è il nostro punto di vista, no, queste cose qua. Vuol dire esattamente questa cosa qua, si sottomette alle logiche nostre, contemporaneamente il suo annuncio, il motivo per cui Gesù è salvezza per noi è che ci dice che c'è un'altra logica possibile, che è la logica di affidarsi a chi vede da un altro punto di vista. Allora, la relazione con questo altro punto di vista, che è una relazione di affidamento, no? Di fede, cioè di fidarsi che c'ha un buon punto di vista, e la relazione con la realtà, che è sottoposta alla domanda fino a che punto la realtà va presa per buona e fino a che punto va invece forzata, queste due relazioni sono la struttura relazionale del cambiamento. Ok, allora, il testo di oggi, veniamo finalmente al testo, è il testo dell'inizio della lettera ai Corinti, lo leggo. Dice così: dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio l'ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, poiché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. E qui finisce questo testo, che è abbastanza arduo, no? Nel senso della comprensione delle parole, perché si capisce, il ragionamento è abbastanza semplice, ma arduo come testo di scrittura, perché uno dice, chissà cosa vuol dire esattamente, no? Allora, una piccola premessa: la comunità di Corinto, tutti lo saprete, ma faccio un breve riassunto così uno ha un'idea, perché le lettere di Paolo sono proprio delle lettere, quindi implicano un destinatario. Dunque è chiaro che la lettera è scritta anche secondo il destinatario, evidentemente. Non è che Paolo scriveva pensando che 2000 anni dopo noi l'avremmo letta, scriveva alla comunità di cristiani che stavano in Corinto. Allora, la comunità di Corinto nel panorama delle città antiche era la città cosmopolita, un po' Londra, un po' New York, diciamo, la città dove tutti prima o poi finivano per passare, centro di commerci, con molti stranieri, molte abitudini diverse rispetto al mondo antico, che è un mondo, era un mondo molto più statico del nostro. E tutte le città come Corinto che avevano un porto già erano delle città un po' strane, perché avendo un porto ci arrivavano stranieri, no? che non era consueto nel mondo antico. Allora, una città cosmopolita in cui più o meno 4-5 anni prima di questa lettera Paolo era passato, si era costituita una piccola comunità cristiana che aveva raccolto soprattutto nella parte più semplice della popolazione, più povera, meno istruita, non nelle classi ricche. Quindi era una comunità abbastanza di poveri, ed era però una comunità particolarmente agitata, un po' perché appunto in un contesto molto vario, con molti influssi, con molti che passavano di lì, quindi sempre con un'altra idea, e un po' forse erano litigiosi di natura, non lo so, cioè magari c'era qualche, come succede nelle comunità, qualche personalità un po' così fumantina, e quindi era una comunità piuttosto litigiosa e così via. Paolo scrive questa lettera in seguito al fatto che gli viene detto che si stanno più o meno ammazzando, discutendo su una serie di cose, anche perché appunto siamo nel più o meno, dovrebbe essere la prima lettera ai Corinti del 55-56, quindi siamo una ventina d'anni dopo la morte di Gesù. Non c'è ancora niente di istituzionale, non è che uno può dire chiediamo al parroco, cioè è tutto molto effervescente, iniziale. È passato Paolo di lì, gli ha spiegato un po' di robe e poi se n'è andato, no? Quindi poi si aggiustano, decidono, fanno, non è detto che tutto rimanga proprio chiaro. Allora Paolo scrive queste due lunghe lettere, la prima e la seconda lettera ai Corinzi, che sono lettere un po' frammentate perché sono lettere molto concrete, cioè lettere in cui lui dice mi dicono che discutete su questo, allora bla bla bla, su questo fate così, mi dicono che discutete su questo fate così, cioè gioca la sua autorità nel dargli una drizzata. Mette tutte queste lettere sotto una cornice, che è questa qua che abbiamo letto. Adesso non sto a spiegarvi tutti i motivi letterari da cui si deduce questa cosa, fidatevi, è così. Questo primo capitolo in qualche modo fa da cornice a entrambe le lettere, ed è un po' la cornice contenutistica di tutte queste risposte a questioni concrete che si trovano mano a mano nel testo della lettera, fa un po' da quadro, e il quadro è questo qui. La centralità della crocifissione di Cristo. Uno dice, beh, effettivamente si capisce che sarebbe centrale questa roba, specie per dei nuovi cristiani, cioè per delle persone in un ambiente in cui ancora il cristianesimo non si è strutturato, no? E Paolo tenta di dargli il criterio di fondo, la centralità della crocifissione di Cristo. Già prima cosa da notare, non della risurrezione di Cristo, della crocifissione di Cristo, bisognerebbe, cioè dopo ci ragioniamo un attimo, e lui dice questo qui è la questione centrale, ma ovviamente non lo dice come lo dice il parroco alla domenica, che appunto non è nel 56 dopo Cristo ma nel 2018, per cui questo linguaggio è super usurato, e allora lui dice ah, perché Gesù è morto per noi, e noi diciamo ah sì sì, e non si sa bene cosa vuole dire. Questa roba qui non è ancora un linguaggio usurato, è un linguaggio molto paradossale, molto forte dal punto di vista linguistico, perché per l'unica cosa che veniva in mente alla parola crocifisso ai contemporanei di Corinto era ladri, schiavi fuggiti, cioè l'abiezione della pena che veniva inflitta ai peggiori. Quindi quando Paolo dice centralità alla crocifissione di Cristo, come sarebbe? Il centro di tutto in quello che crediamo è che questo qua era uno pessimo che l'hanno crocifisso? Cioè, è qualcosa di molto forte nelle orecchie. E Paolo dunque in questo testo spiega cosa vuol dire che la centralità è la crocifissione di Cristo. Quindi questo è il contesto di questo testo. Primo elemento generale. Secondo elemento generale, prima di andare nel dettaglio dei versetti, è questo testo è stato usato nei secoli da tantissimi, non solo predicatori della domenica, ma anche da predicatori in cui i libri rimangono, come una specie di esaltazione della stupidità. Cioè, dice, ah, non importa essere intelligenti, non ci sono tra voi molti potenti, rimanete tutti... Cioè, è stato molto usato come un agire contro l'intelligenza, non bisogna cercare troppe spiegazioni, ancora i nostri nonni, no, usavano questa roba, bisogna credere, è un mistero, vuol dire che non si capisce, no? E ti dicevano, la stoltezza della croce. Allora, no. Questo è un uso ideologico che qui quello che è in discussione non è che bisogna essere stupidi o non farsi le domande, non cercare risposte. Per favore, no. Qui quello che è in discussione è la contrapposizione tra un'intelligenza che pretende di governare e una stoltezza che introduce un cambiamento, un rovesciamento radicale che è quello della crocifissione, appunto. Cioè che è far diventare il massimo del pessimo, farlo diventare il centro di tutto. Il gioco è la contrapposizione. Che cosa ti succede? Che cosa succede alla tua intelligenza se io ti dico che quello che tu consideravi la schifezza della schifezza della schifezza è il centro di tutto? Cosa deve fare la tua intelligenza per accettare questa notizia? Questa è l'operazione. E Paolo dedicherà tutte le lettere esattamente a dire cosa deve fare l'intelligenza dei Corinzi, quali conseguenze deve trarre dal fatto che il centro di tutto è quello che loro considerano la cosa più schifosa del mondo. Di questa spiegazione fa parte lo strafamosissimo inno alla carità, per esempio, che dice la carità è paziente, la carità è benigna, la carità non si vanta. Per dire, guardate che se uno prende sul serio con la propria intelligenza che il centro di tutto è il contrario di quello che pensavi, un cambiamento radicale, e poi succedono cose strane. Riesco un po' a farvi vedere. Allora dice così: dov'è il sapiente, dov'è il dotto, dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? E lui dice, Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Ah sì, quando? Come? Cosa vuol dire che Dio ha dimostrato stolta la sapienza del mondo? Non l'ha dimostrato. Allora, ovvio, no? Quello che qui poi Paolo dirà è: nella crocifissione di Cristo e nella sua risurrezione si dimostra che non basta prevedere tutto, calcolare tutto, decidere tutto, fare come si è sempre fatto. Bisogna accettare l'irruzione della novità che viene da Dio. E in questo senso Dio dimostra stolta la sapienza del mondo. Ma di per sé Dio non ha dimostrato stolta la sapienza del mondo. Non so se riesco a spiegarmi, no? È una partenza che diamo per scontato, ma con la quale Paolo, che operazione fa? Sposta già su un altro piano. Noi oggi, col nostro linguaggio, non parleremo di stoltezza e sapienza, noi diremmo: Dio non ha forse dimostrato l'inutilità di assicurarsi contro qualsiasi male? Perché per noi il problema è il dominio che l'intelligenza ti dà, non la sapienza di tipo filosofico, no? È il capire tutto, avere una risposta per tutto, il controllo. Uso questa espressione, avere una risposta per tutto, perché è la tipica risposta, la tipica questione che molti cristiani si fanno. Cioè, ma io dovrei avere delle risposte contro quelli che ti dicono che non credono, ma io dovrei avere delle risposte per i bambini del catechismo. Di per sé questa sarebbe la sapienza del mondo. Pensare per esempio che anche la fede degli altri, anche dei nostri figli, dei bambini, possa essere gestita a partire dalle risposte che io ho. Chiaro che questa faccenda qua crea qualche problema, anche per noi, anche all'interno della logica della fede. Ma di per sé, come dire, alla fine del brano la questione è: i cristiani, come tutti quegli altri, hanno gli stessi dubbi che hanno quegli altri. Cioè, dal punto di vista dell'intelligenza, siamo un po' più intelligenti, un po' meno intelligenti, sappiamo delle cose, altre non le sappiamo. Il problema è come ci rapportiamo a tutto quello che non sappiamo. Questa è la questione. Non quante risposte in più abbiamo. Questo brano, tradotto in un linguaggio molto banale, si dovrebbe dire così. Il problema dei cristiani non è se hanno più risposte degli altri e più giuste, ma è come si rapportano a quello che non sanno. Poiché infatti, e anche qui, nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Forse comincia a diventare un po' più chiaro, messa la premessa di prima. Nel disegno sapiente di Dio, cioè l'unico che gioca con tutte le carte in mano è Dio, che sa le cose, che ha tutte le risposte. Ora, il metodo di Dio non è di sbatterci in faccia le risposte, o tantomeno di farci l'esame per vedere se sappiamo le risposte o no, peggio ancora. Nel disegno sapiente di Dio è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Ci sono tre parole chiave: salvare, stoltezza e predicazione. Che cosa è piaciuto a Dio? Salvare, cioè dovremmo tradurre benedire le vite di coloro che si fidano tanto dell'intelligenza quanto della stoltezza, e soprattutto che si fidano della stoltezza che sta nella predicazione. Cioè, traduco ancora, che non chiedono alla predicazione, alla fede, all'Evangelo le risposte, gli chiedono le domande. Cioè, si fidano del fatto che c'è ancora, di quello che non sanno, di rapportarsi a ciò che non sanno, non a ciò che sanno. In fondo, se ci pensate bene, per ciascuno di noi l'esperienza della fede nei suoi momenti migliori non è affatto un'esperienza di risposta. È biograficamente l'esperienza di quando qualcuno, qualcosa, una certa situazione, un certo momento, possono essere molte le forme, ci dà la fiducia che c'è tempo e spazio per vivere le domande che abbiamo, che ci si può provare, che c'è qualcosa da fare, che c'è un pezzo di strada che si può compiere, che c'è qualcosa che può succedere, che può essere bello. Questa qua è la stoltezza della predicazione. A spiegazione di questo dice: mentre i giudei chiedono segni e i greci sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati poi vediamo. Cioè dice, da una parte i giudei e i greci, è ovvio, sono due categorie, noi potremmo dire razionalisti e moralisti, piuttosto che il Papa in Gaudete ed Exultate, che vi raccomanderei di leggere perché vale la pena, questa nuova esortazione apostolica sulla santità, davvero bella. Dice, i neopelagiani e gli gnostici siamo sempre lì, cioè sono i due atteggiamenti che possiamo chiamare in tanti modi, no? E Paolo c'ha sotto gli occhi le due categorie che probabilmente erano comuni al tempo, no? I giudei e i greci. Cioè, mentre c'è qualcuno che vuole segni, prove, dimostramelo, c'è qualcuno che vuole risposte, la sapienza, E noi oscilliamo sempre tra queste due cose, no? Diciamo, vabbè, se non me lo sai spiegare, almeno fammelo vedere nella tua vita, no? O segni o sapienza. Chiediamo sempre una di queste due. Invece bisogna fidarsi della stoltezza della predicazione, cioè, mentre i giudei chiedono segni e i greci sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Noi annunciamo Cristo crocifisso significa, traduco, almeno, molte altre cose, ma almeno significa che il metodo di Dio è un altro, che non è darci una risposta, ma è farci una domanda, perché Gesù sulla croce è una domanda. E non è un caso che nei racconti evangelici, nei racconti della crocifissione prima della risurrezione, ci sono vari personaggi, secondo dei Vangeli, che dicono qualcosa come se rispondessero a una domanda, no? Il centurione dice, veramente costui era figlio di Dio, no? Cioè, c'è una domanda che viene posta, è una memoria inquieta, direbbe Metz, no? Che è un teologo. Ci rimane lì come una questione aperta, e questa è la stoltezza di Cristo crocifisso. E il credere o il non credere si misura sull'accettazione della domanda. Noi siamo tantissimo abituati, per molti motivi, per la critica dell'Ottocento sull'impossibilità della risurrezione, tutte queste robe qui, a farci ragionamenti sulla credibilità o non credibilità della risurrezione, perché ci sembra che la crocifissione è più facile da credere, no? Che storicamente abbiano preso uno, l'abbiano inchiodato in croce, purtroppo accade ancora oggi, no? Quelle o altre torture, quindi brutto ma credibile, no? E ci sembra che invece, per essere dei bravi credenti, bisogna credere nell'incredibile, che sarebbe la risurrezione. Chiaro che in un certo senso è vero questo ragionamento. Ma la questione viene posta qui da Paolo sul fatto che il problema non è ciò che è credibile o non è credibile, ma come ti metti rispetto a ciò che non sai. Cioè, che relazione hai con questo fatto che il metodo di Dio è fare una domanda e non dare una risposta? E creare un problema. I due di Emmaus discutevano tra di loro su cosa era accaduto, e quando il risorto si avvicina e gli dice di cosa state parlando tra noi, loro dicono, avevamo sperato. Sono di fronte a una domanda, sono chiamati da questo fallimento a fidarsi ancora o no di questa domanda. E giustamente Gesù li rimprovera, no? Gli spiega, il figlio dell'uomo non doveva forse morire? E tutto il testo del Vangelo di Emmaus è costruito così, no? Loro capiscono, si aprono i loro occhi, cioè vedono quando lui sparisce, che è carino, eh? Cioè, nel senso che finché c'è non lo vedono, quando sparisce vedono. Perché esattamente, e questa è la logica. Allora, tra i segni e la sapienza noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Domanda scandalosa, cambiamento di strategia scandaloso. Asterisco, da cui si deduce che di per sé essere cristiani è la capacità di reggere le domande scandalose. E di essere una domanda scandalosa. Ma per coloro che sono chiamati, notate questa parola chiamati che poi la riprendo dopo, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Questa domanda è la vera potenza e sapienza. E questo è il grande cambiamento tra Dio e gli uomini, è l'affidamento, l'atteggiamento di potenza, non il dominio. Ed è proprio la figura del crocifisso, no? Tutte le figure di Orante, le rappresentazioni dell'Orante nella Chiesa antica, poi i gesti liturgici, mostrano questa postura che è quella del crocifisso, ma che è anche la postura dell'apertura radicale, no? Della non difesa. Cioè, a braccia aperte sei un bersaglio pieno. È l'affidamento radicale. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Forse si capisce un po' meglio in questa logica, cioè la potenza e la forza stanno nella domanda e non nella risposta. Per questo in ogni cambiamento possiamo stare in pace. Per questo Bonhoeffer scrive: custoditi da forze benigne, cioè siamo nella mano di Dio, non può succedere niente di grave, mai. Perché se uno mette la forza non nel fatto di dominare il reale, ma nel fatto della domanda sul reale, il cambiamento addirittura è meglio. C'ha più domande, quindi siamo più tranquilli. Riesco un po' a... Cioè, siamo vaccinati dal cambiamento contro l'unico vero pericolo che è Tobia, no? Che è la fede che si fa strumento di sterilità, che è l'unico vero grande pericolo, la grande idolatria. Fare del religioso ciò che è contrario alla fecondità. Perché lì che cosa c'è in gioco? Se la storia è in mano di Dio, la storia non può che finire bene. Può essere faticosissima, ma non può che finire bene. Il nuovo non può che portare del buono, magari in modi molto contorti. Ma l'atto della fede è proprio l'affidamento a che la storia è in buone mani, perché non sono le mie esattamente, perché sono quelle di Dio. E qui riprendo la parola di prima, ma per coloro che sono chiamati. Considerate infatti la vostra chiamata. Anche qui, purtroppo, questo termine qua, che poi è diventato in termine tecnico vocazione, e a lungo è stato tradotto così anche qui, poi invece finalmente siamo tornati a chiamata, che è già un po' meglio, ma rimane nell'ambito semantico che da qui in poi ha avuto 2000 anni di storia e ci si è messo dentro un sacco di ciarpame che qui non c'era quando Paolo scriveva ai Corinzi. Per i Corinzi chiamata non è un termine tecnico, non è immediatamente vocazione, la chiamata di Dio, una roba spirituale, individuale, tutta quella roba lì, no? Chiamata vuol proprio dire chiamata, cioè cosa diavolo vi è successo? Il fischio che avete ricevuto, per cui vi ritrovate per esempio tutti a far parte della stessa comunità cristiana e magari manco vi conoscevate. Cioè, considerate quello che mi è successo, dovremmo dire. Non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. La comunità di Corinto diceva una comunità medio-bassa, non di classe alta. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio l'ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio l'ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono. Allora, questa roba qui, se avessi dovuto spiegarvela prima di 5 anni fa, avrei fatto molto più fatica. Adesso basta richiamare una cosa che Francesco dice sempre e tutti dite, ah, ecco, e sarebbe, si capisce meglio dai margini. I poveri ci evangelizzano, quelle robe lì, cioè... Proprio perché la questione che Dio pone è l'affidamento all'impensato, cioè l'affidamento a ciò che io non governo, è ovvio che è sempre l'elemento più marginale, il povero, lo stolto, il debole che fa problema. Non so se riesco a spiegarmi, perché tutto il resto progressivamente viene inquadrato e c'è sempre sul bordo della pagina quello lì che non entra tanto dentro, E che tu dici, ma magari lui non è neanche una brava persona. Sì, non è questo il problema. Il problema non è che il povero sia santo, che il povero mi evangelizza perché accetta la sua povertà. No, il povero mi evangelizza così com'è, perché semplicemente sfugge, per com'è, sfugge all'organizzazione dove tutto funziona e tu sai che fai A, B e C e succede D. Pone una domanda, no? Ma pone una domanda non perché lui la pone, ma perché esiste, cioè perché è lì, no? Perché è l'elemento disturbante del quadro in cui tu dici che okay, abbiamo sistemato tutto. No, quello lì non è sistemato, rimane non sistemato, no? Questa cosa qua, ad esempio, si vede benissimo nelle nostre città, no? Noi tendiamo a raggrupparci in quartieri, no? Quartieri omogenei, dove tu non vedi, non hai tutti i giorni sotto gli occhi ciò che disturba il quadro, perché il quartiere è omogeneo, no? Ecco, questo è proprio il principio. Ciò che è stolto confonde i sapienti, ciò che è debole confonde i forti, eccetera. Non è una roba super intellettuale, è ciò che disturba il quadro. E voi siete in fondo, rispetto a Corinto, città organizzata, cosmopolita, di ricchi, di gente che fa, vende, compra, c'ha rapporti con altre parti del mondo, organizza il porto, e voi siete un disturbo, perché siete quelli che non rientrano nel quadro. E Dio attraverso di voi mette il germe di novità, no? Scherzando l'altro giorno, che ho per una serie di motivi commentato già questo brano, dicevo, se dovessimo tradurlo con le figure odierne dovremmo dire che in qualche modo l'operazione che Dio fa con il crocifisso è immettere un worm nel sistema, no? C'è un sistema che ha creato, che c'ha anche una sua bella autonomia, funziona abbastanza, però poi lui si diverte troppo, è un po' hacker come spirito, quindi gli mette dentro un worm che comincia a squadernare lo stesso sistema, no? E tu devi in qualche modo di volta in volta organizzarti per agire in relazione a questo disturbatore, inquietatore, no? Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono. E uno dice, vabbè, ma come, qual è questa vocazione nichilista di Dio che proprio schiaccia, no? Cioè, no, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Perché c'è una sola questione che non può cambiare, che è la differenza radicale tra noi e Dio. Ed è che appunto lui non ha cambiamento, perché è di fronte alla totalità delle cose, e questo è il motivo per cui appunto il cambiamento ci infastidisce molto, perché ogni cambiamento annuncia la nostra parzialità. Questo non lo avevo pensato, questo non l'ho ancora capito, a questo non sono preparato. E quindi questo è profondamente inquietante. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Ed è interessante, nessuno possa vantarsi, ma chi si vanti nel Signore. Ma allora si può vantarsi? Sì, ma in relazione al crocifisso c'è qualcosa di cui ci possiamo vantare, del modo in cui ci rapportiamo a ciò che non sappiamo. Questo deve essere il nostro vanto, di come siamo capaci di reggere la nostra stessa parzialità. O se volete, tradotto ancora, cioè l'unica cosa di cui possiamo vantarci è di come siamo bravi a non essere Dio. E questo sarebbe interessante, credo. Scusate, non ce la faccio proprio più.